Santa Madre di Dio, prega. Un benvenuto a tutti voi qui convenuti nella Basilica di Santa Maria in Via Lata in questa festa della presentazione di Gesù al Tempio, giorno particolarmente dedicato alla vita consacrata nella Chiesa. E un cordiale saluto a quanti ci seguono attraverso Radio Mater. Sono lieto che questa sera, all'ottavo dei sabati mariani dedicati a Maria Madre e modello della nostra fede, sia con noi, anche se oggi c'è una funzione particolare in San Pietro e molti sono andati doverosamente col Papa per la festa della vita consacrata, sono lieto che sia questa sera con noi il nostro amico, il padre Luca Di Girolamo, professore di teologia fondamentale e di teologia dogmatica alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, profondo conoscitore del pensiero di Hans Urs von Balthasar e degli altri esponenti della teologia dogmatica postconciliare, e esperto singolare nella dottrina dei grandi mistici e delle mistiche medievali. Egli ha pubblicato già molti articoli sulla mariologia e sulla spiritualità medievale e attuale su varie riviste, collane e miscellanee. Ricordo con piacere i suoi contributi nei volumi della storia della mariologia, iniziata da padre Ignazio Calabuccia, al Marianum, e nel dizionario di mariologia edito da San Paolo, in dizionari carmelitani di spiritualità, nella rivista Marianum e nella rivista Theotokos e altrove. Nell'anno della fede, egli professore di fondamentale è la persona più adatta e competente per illustrarci, e questo è il tema che ha scelto per questo sabato mariano, l'atto di fede di Maria come risposta alla domanda sul significato dell'esistenza umana. Grazie padre Luca di questa relazione che ci terrai e del tanto lavoro che l'ha preceduta, di cui sono io personale testimone, lavoro di ricerca, di autentico approfondimento magisteriale. Grazie anche per lo schema che ci hai dato come traccia e dell'intero contributo che subito poniamo in internet a beneficio di quanti vogliano approfondire la figura della Vergine Maria, madre e modello della nostra fede. A te la parola.
Allora, grazie padre Ermanno di questa presentazione un po' forse troppo... Va bene. E iniziamo questa nostra riflessione con una notazione particolare. Nell'introduzione, che vedete non ha nessun sottotitolo, non c'è nessun elemento, diciamo subito che parlando dell'atto di fede non possiamo mai separare la doppia dimensione che esso possiede, una dimensione singolare, io credo, e plurale, noi crediamo. Questo perché la dimensione comunitaria è sempre evidente, anzi si potrebbe dire addirittura prioritaria, in quanto questa dimensione si evidenzia in tre elementi caratterizzanti. Il primo è il fatto che la sorgente stessa della fede proviene dal Dio Trinità e quindi è comunitario in sé. In secondo luogo, l'indole stessa dell'uomo che è essenzialmente sociale, ordinata cioè alla relazione, al suo mantenimento, per cui oltre a essere homo sapiens, così come ci dicono gli scienziati, è prioritariamente homo religiosus, cioè mantiene un legame. Il terzo elemento è che, parlando di fede, si finisce prima o poi nell'ambito ecclesiale. Un ambito la cui origine è ancora il Dio Trinità. Elementi questi li metto subito in evidenza, ma torneranno poi nella nostra riflessione. Del resto, Benedetto XVI, nella Porta Fidei al numero 10, nota che il cristiano non può mai pensare che credere sia un fatto privato. Iniziamo, dopo questa introduzione, dopo questo cappello, al significato dell'atto di fede. Nel titolo di questa nostra relazione compare l'elemento dell'esistenza umana, e noi iniziamo proprio da questo elemento perché ci permette di avvicinare alcuni concetti che vedremo e che meritano una certa attenzione. Nel nostro vivere quotidiano, noi lo sperimentiamo, instauriamo dei legami di amicizia con alcune persone, oppure ci teniamo a distanza da altre persone perché non ci piacciono, oppure sono per noi fonte di inquietudine. Tutto questo aspetto è originato dal fatto che l'uomo ha bisogno dell'altro. E questo bisogno dell'altro incide non soltanto sulla vita dell'uomo, ma anche sulla sua identità. Non si ha nell'uomo solo l'affermazione di sé, ma la dinamica della relazione personale che lo spinge all'esterno e che lo rende recettivo di quelli che sono gli apporti che vengono da fuori. Questo discorso ci permette di inserire un secondo elemento, quello del senso religioso, nel quale noi troviamo una spinta esistenziale verso l'alto, verso una realtà superiore, una realtà che noi vediamo benevola, sacra, una realtà che noi consideriamo come l'assoluto. Questo elemento è importante perché noi consideriamo come, fermandosi soltanto su questa spinta, il discorso resta incompleto. Che cosa manca a questa spinta? Manca un dato essenziale che ci proviene proprio dalla nostra fede, dal nostro cristianesimo. Non soltanto noi abbiamo fede, ma questa nostra fede poggia su un elemento essenziale che noi troviamo all'inizio della creazione. E questo elemento è appunto la fiducia, la fede che Dio pone verso l'uomo. Il Signore si rivela all'uomo quale suo creatore ed è possibile dire che l'uomo vede un affidarsi da parte di Dio nel momento stesso in cui Dio gli dona le realtà mondane, le realtà create, un potere che l'uomo riceve e che non deve essere assolutamente considerato nei termini dello sfruttamento, quanto piuttosto della relazione. E il testo in cui ci viene detto che l'uomo viene creato a immagine e somiglianza, Genesi 1:26-27, sottolinea questo legame di fiducia che da Dio va verso l'uomo. Ed è chiaro allora che questa immagine e questa somiglianza sono realtà dinamiche che ci indicano come l'uomo è collocato all'interno di un progetto, è collocato da Dio nelle migliori condizioni per rispondere a quella fiducia che Dio manifesta verso di lui. E questo ci conduce ad un altro aspetto importante. La risposta di fede che l'uomo dà alla proposta e all'evento della rivelazione di Dio va vista come un momento interno di questo evento. La parola di Dio, così come noi la leggiamo nella Sacra Scrittura, che è la testimonianza più importante, ma non la sola, riguardante la rivelazione di Dio, non ci parla soltanto di Dio, ma implica anche, contiene anche, la reazione dell'uomo, che può essere positiva o negativa, senza che questo però arresti il disegno di Dio, che mantiene sull'umanità e sul mondo un atteggiamento di costruzione, non di distruzione. Se noi andiamo a guardarci la Scrittura, ci rendiamo conto come appaiono alcune persone, uomini e donne, che rispondono in modo diverso a questo appello di Dio. E allora possiamo parlare anche di una storia dell'atto di fede, come si svolge, come si relaziona lungo il tempo questo legame. Infatti noi sappiamo che il tempo creato da Dio agli inizi si riempie e prende una determinata direzione a seconda della risposta che l'uomo dona. E questo lo vediamo proprio nella scrittura quando assistiamo ad almeno tre fenomeni caratteristici appunto della scrittura. Anzitutto il fatto che Dio nel rivelarsi agisce con una grande gradualità che facilita nel popolo la dimensione comunitaria del credere. Dio non fa tutto e subito e in una volta, prende per mano, e questo noi lo vediamo nello spazio che intercorre tra Abramo e l'istituzione della monarchia davidica. Quindi ci muoviamo all'inizio della Sacra Scrittura. In secondo luogo, Dio assume alcuni eventi storici dandogli un significato particolare. E in terzo elemento è importante il condizionamento che la risposta positiva o negativa dell'uomo a Dio condiziona la storia. Rivelazione quindi di Dio e risposta dell'uomo appaiono tra loro collegati, se non addirittura vivono in una sorta di reciprocità. Rispondere a Dio significa collocarsi in una particolare situazione e agire nei confronti di una realtà che, manifestandosi, dà prova della forza benefica verso l'uomo, tale da sostenerlo. Tutto questo ci porta indubbiamente verso un discorso di grazia, intesa come benevolenza trasformante, così come ce la descrive San Paolo nella lettera ai Galati, al primo capitolo, dove San Paolo si rende conto di essere stato destinato per volere di Dio er grazia, sin dal seno materno, a conoscere Gesù Cristo. Nel nostro ricevere da Dio la fede come dono, nel nostro testimoniarla, ma non nell'ostentarla come fanno coloro che sono chiacchieroni, e Gesù proprio sottolinea fortemente questa differenza che c'è tra l'esteriorità e un vero atteggiamento di fede, tra una religione mostrata esteriormente e una fede profonda. Ecco, nel nostro ricevere da Dio la fede come dono, noi partecipiamo al progetto voluto da Dio e nel quale Egli ci coinvolge e ci sostiene. Diciamo di credere in Dio e con questa frase facciamo conoscere in che cosa e in chi crediamo, ma nello stesso tempo colui che è oggetto della nostra fede sorregge con la sua forza questo nostro atto nel quale sono coinvolti l'intelligenza e la volontà, che sono le parti più nobili della persona. La persona è un corpo, ma è chiaro che un corpo, uno spirito, un'anima, eccetera, condizionamenti della storia, eccetera. Quindi abbiamo unificati nell'atto di fede l'azione compiuta dell'uomo, ossia la fede con la quale noi crediamo, e la fede nel suo contenuto, cioè in che cosa, qual è il messaggio di Dio, proprio la sua rivelazione. E arriviamo ad un quadro più completo. San Paolo ancora ci dice che la fede dipende dall'ascolto. Nella lettera ai Romani dice che la fede dipende dalla predicazione, e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo. Ma c'è da osservare che la capacità di ascolto da parte dell'uomo viene forgiata, viene donata dalla stessa parola creatrice, che diventa, nella pienezza dei tempi, quando il tempo appunto ha assunto il proprio significato più alto, diventa parola redentrice. Da parola creatrice diviene parola ricreatrice, redentrice, cioè il Cristo. E non potrebbe essere diversamente. Parlare di Cristo significa parlare di grazia, intesa appunto come il dono che collega l'atto di fede con il suo contenuto. Altrimenti si corre un pericolo grosso. Se io ho fede, se dico di avere fede senza un contenuto, faccio un atto volontaristico, cioè un atto soltanto umano, soltanto dettato dal cervello, dettato dalla razionalità limitata. Dall'altra parte, se noi spostiamo questo contenuto di fede troppo verso l'alto, facendo a meno di quella che è la sua manifestazione, diventa una filosofia, diventa qualche cosa di esteriore, diventa poco coinvolgente l'uomo. Quindi il cristianesimo è la religione, la fede dell'uomo, è sostanzialmente fede basata sull'incarnazione. Ed ecco allora che Gesù fortemente sottolinea nei suoi discorsi questo binomio di ascolto di una parola e di attuazione. L'attuazione non è altro che da parte nostra una nuova incarnazione di quello che abbiamo ascoltato. E veniamo al secondo elemento, fede ed esistenza. Fino a qui abbiamo visto in che cosa consiste questa fede, come voluta e sostenuta da Dio. Questa fede non è altro che il legame dell'uomo con Dio. La fede, ponendoci sulla linea di Dio, ha una forma di conoscenza che permette all'uomo di osservare e di vedere il mondo, la propria realtà umana, in un modo diverso rispetto a quello che la cultura, che fa a meno del cristianesimo, la cultura immersa nell'orizzontalità, ci offre. Questa interpretazione è un'interpretazione critica del mondo, della storia, e questo perché, come ci ricorda ancora Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio, la rivelazione di Dio si inserisce in un tempo e in una storia. Sostenuto dalla forza di Dio, che è la grazia, ma anche lasciato libero da Dio per dare una risposta, Dio non forza mai nessuno, l'uomo afferma e compie il suo atto di fede. Però sappiamo che l'uomo è limitato, ed ecco allora che quest'uomo oscilla nella sua adesione. Lo vediamo a partire dai progenitori, lo vediamo anche nel corso della storia di Israele. C'è sempre un ni, mai un sì definitivo. C'è sempre un sì e poi un no e poi un ritorno al sì. Questa è la condotta dell'uomo e la condotta di Israele. Quindi un continuo cambiamento dalla fedeltà all'infedeltà, per poi ritornare all'ascolto, all'attuazione di quanto Dio dice. Quindi un ascolto e un'attuazione che non rimangono confinati in un punto oppure in un inizio particolare, ma contraddistinguono tutta la vita del credente. Questo andi rivieni non è soltanto concentrato in un punto, magari lo fosse e potremmo noi dire di credere sempre allo stesso modo, così non accade. Siamo sempre sballottati, no, tra le onde di quella che è l'esistenza dell'uomo e quelli che sono gli spunti che ci vengono da fuori. Ed è da sottolineare appunto come questo elemento così di oscillazione viene rafforzato anche da un tipo di cultura scientista che viene oggi sempre più affermandosi. Il credente tende ad affidarsi alla scienza anche quando emergono delle difficoltà di ordine diverso. Pensa ancora nei termini matematici, potremmo dire, soltanto orizzontali e per questo limitati. La redenzione quindi viene pensata, vedete c'è un punto di domanda nello schema, redenzione soltanto immanente? Perché? Perché la redenzione appunto viene pensata soltanto in un ordine orizzontale, più che essere riconosciuta come dono di Dio. Ecco allora che a poco insistendo su questo atteggiamento, la dimensione religiosa diventa un doppione. Resta monca, resta poco incidente e finisce per distaccarsi dal mondo e dalla vita. E da qui l'uomo entra in un vicolo cieco, costituito dalla sua pretesa di onnipotenza, ma che lo rende incapace di rispondere a quelli che sono le problematiche più profonde dell'esistenza. Nella Gaudium Spes, il documento conciliare più forte, più ricco di elementi antropologici, ci viene detto che l'uomo è un enigma a se stesso e che il suo mistero riceve luce da quello di Cristo. Fare a meno di Dio, segno della nostra società così secolarizzata, ancor più che secolarizzata potremmo dire, significa privarsi della possibilità di riscoprire in se stessi quella che è la fonte originaria del nostro essere, della nostra persona, anche se la nostra condotta sul piano umano resta inappuntabile. Noi conosciamo tante persone, conosciamo persone anche non credenti che sono oneste, va tutto il nostro onore, va tutto il nostro applauso, però consideriamo che manca qualche cosa, manca quella forza redentiva, quella forza trasformante che proviene dalla rivelazione. E ancora Giovanni Paolo II osserva nella Fides et Ratio al numero 14 come la rivelazione svolge nei confronti dell'uomo due funzioni. Inserisce nella storia la verità ultima e universale che spinge l'uomo a non fermarsi mai, e in modo tale che questa rivelazione appare come la stella di orientamento per l'uomo che avanza, cito appunto il testo, tra i condizionamenti della mentalità immanentistica e le strettoie di una logica tecnocratica, cioè un pensare soltanto orizzontale. Ora, questa stella di orientamento, questa rivelazione, appare nella sua consistenza più profonda nella persona di Gesù, che è venuto non per condannare, questo è importante, ma per salvare, lo dice lui stesso, rinviando all'uomo l'azione della propria condanna in base a quella che è la condotta sbagliata. In realtà, appunto, il non credere rappresenta una sorta di condanna, in modo particolare in Marco e in Giovanni. E questo non soltanto perché l'uomo non credendo si ribella a Dio, questo sarebbe una, ma nemmeno la più importante, ma perché l'uomo fa a meno di quello che lo rende stabile, offrendogli un solido punto di appoggio per la prova, per la sua propria esistenza. La frase latina «et si Deus non daretur», «vivere come se Dio non ci fosse», che è divenuto un certo dogma laico oggi in modo particolare, finisce per annullare l'uomo. Si tratta di un dato presente già nell'Antico Testamento. Il profeta Isaia, al capitolo 7, dice che se non si crede non si trova stabilità, non si rimane saldi. Ed è proprio in questo che va ricondotto il testo che Gesù presenta quando egli raffronta le due case, una costruita sulla pietra, una costruita sulla sabbia. Chi è costruito sulla pietra resiste al tormento esistenziale, chi invece è costruito sulla sabbia a poco crolla. Quindi abbiamo questa immagine della casa, solidamente costruita sulla roccia, e ci possiamo collocare accanto a questa immagine l'altra, tolta dagli Atti degli Apostoli, quella della porta. Porta fide, con questa immagine apre appunto il documento dell'indizione dell'anno della fede. La porta della fede, dice Benedetto XVI, introduce alla vita di comunione con Dio, permette l'ingresso nella sua Chiesa ed è sempre aperta per noi. È possibile oltrepassare quella soglia quando la parola di Dio viene annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita. Fine di qui della citazione. Quindi abbiamo in questa citazione due elementi che si vengono a fronteggiare. Da una parte la contrapposizione del movimento dell'uomo e della stabilità della porta. Dall'altra parte tutti e due, uomo e Dio, sono impegnati in un cammino congiunto che dura per tutta l'esistenza e dura anche in mezzo a quelle che sono le persecuzioni che ieri come oggi hanno contraddistinto l'inserirsi del cristianesimo nella storia. Martiri e confessori della fede che si collocano a ridosso dell'evento cristiano nei primi secoli, non perdono mai di vista e possono andare al martirio proprio per il carattere di novità che è rappresentato dal Vangelo e che si condensa appunto nella superiorità del Vangelo rispetto alle potenze di questo mondo. Questa novità è la ragione per cui è necessario costruire sulla roccia la casa della nostra identità. E allora ecco che comprendiamo come l'atto di fede provoca una novità del credente nel momento stesso in cui opera un mutamento di sé. E allora ecco l'altro grande elemento che si accompagna alla fede, quello della conversione. Commentando il pensiero di San Paolo, Benedetto XVI, in una sua opera ormai famosa, Natura e compito della teologia, considera la conversione come un processo in cui si muore. Detto in altre parole, egli dice, è un cambiamento di soggetto. L'io smette di essere soggetto autonomo che ha in se stesso una propria consistenza, viene strappato a se stesso e inserito in un nuovo soggetto. Non che l'io scompaia semplicemente, definitivamente, deve lasciarsi cadere, perdere, per poter poi ricreversi di nuovo in un io più grande e insieme con questo. L'io più grande è appunto l'io di Dio. È chiaro che in questa citazione ci troviamo molti echi di San Paolo, però ci troviamo anche un'immagine che forse ci colpisce di più, quella del seme. Caduto in terra porta molto frutto, Giovanni 12, 24, 25. E questa immagine ci riporta chiaramente al Cristo, che al pari di ogni essere umano mostra lungo la sua esistenza una propria fede. E questa fede è duplice. Da un lato il carattere più elementare di questa fede. Gesù ha fede nel Padre. Primo elemento è questo, il primo livello è questo. Ma ce n'è un altro che per noi è importante. Gesù ci indica un nuovo modo di credere rispetto a quella che è una religiosità soltanto distorta, indurita, formale, quella dei farisei che facevano tutto per tradizione, facevano tutto per esteriorità. Quindi non credere in una persona, in un evento e non a una precettistica. E qui c'è anche un cambio epocale, se ci possiamo fare un pochino di mente locale, appunto a come questa è stata una delle riscoperte del Vaticano II quando ha parlato della rivelazione nella Dei Verbum. Rispetto al Vaticano I, il Vaticano II parla di eventi, di fatti, di incontri, di amicizie, mentre il Vaticano I ancora è fermo ad una dimensione di rivelazione piuttosto precettistica, piuttosto pedagogica. Ecco allora che noi credere, accogliere con la nostra fede la parola di Dio equivale ad accogliere anche l'insieme delle potenzialità che questa parola porta con sé, tenendo ben presente che questa parola non è mai separata dall'altro grande, l'altra grande manifestazione della divinità di Dio, che è lo Spirito Santo. Spirito Santo che rende viva la parola. Noi leggiamo la parola di Dio, continuiamo a rifletterci sopra, animati appunto dallo Spirito. Spirito che è del Padre e del Figlio e che promette ai discepoli l'ingresso nella verità tutta intera, una verità che è amore. Ed ecco allora che fede e amore vengono tra loro a saldarsi. È la piattaforma che ci permette di dialogare da paro a paro con Dio, nonostante quelli che sono i nostri limiti. È chiaro allora che Dio con la nostra fede lo affermiamo, diciamo Dio esiste, ma non solo Dio esiste. Dio è presente come amore che supera gli altri doni che egli stesso ci elargisce. E San Paolo sottolinea fortemente in questo il primato della carità. Fissata tutta questa piattaforma, ecco che noi possiamo approdare a un discorso mariano. Ripartiamo dalla scrittura, si riparte dalla scrittura perché nella scrittura noi troviamo, si diceva prima, l'azione di Dio, la risposta dell'uomo. Quindi abbiamo una galleria di personaggi, una serie di figure che hanno confidato in Dio. Anche una scalzone troviamo, anche persone che non sono state particolarmente oneste, basterebbe leggersi la genealogia di Gesù per rendersene conto. Però ecco, quello che è importante è questo, che troviamo una serie di figure che hanno confidato in Dio, che hanno posto in Lui tutta la loro fiducia. E questo è importante perché ci fa capire come tra rivelazione e la risposta dell'uomo c'è una certa omogeneità, c'è una certa vicinanza che ha la sua origine proprio dal fatto che Dio si rivela. Non è il caso di fare i ritratti di queste persone, li conosciamo, li ritroviamo, però noi all'interno di questi personaggi nella Sacra Scrittura ci ritroviamo la Vergine Santa. Due documenti importanti ci aiutano a inserire appunto la Vergine Maria all'interno della galleria di personaggi. Il primo è il Catechismo della Chiesa Cattolica. Al 144 ci ricorda come lo specifico di Abramo e lo specifico di Maria, entrambi accomunati dall'obbedienza. Cito: il modello di questa obbedienza propostoci dalla Scrittura è Abramo. La Vergine Maria ne è la realizzazione più perfetta. Il secondo testo, molto più vicino a noi, la Porta Fidei al numero 13, che apre la sua galleria di personaggi insigni per la fede proprio con la Madonna, che riveste una singolarità tanto in un discorso di rivelazione quanto in un discorso più profondo di fede. Una singolarità chiaramente partecipata dall'unica signoria e centralità del Cristo, che è suo figlio ed è anche figlio dell'Altissimo. E allora ecco che noi ritorniamo alla dimensione trinitaria alla quale abbiamo fatto cenno prima. Maria, pur mantenendo quello che è lo statuto creaturale, è inserita nel mistero di Dio dal quale proviene il dono della fede. Ecco che questa donna vive una sua esistenza, vive una sua vita scandita da alcuni episodi che non fanno altro che ricentrare tutta la sua esistenza sulla fede: annunciazione, visitazione, nascita di Gesù, le difficoltà che ci sono connesse a questa nascita, la presenza di Maria alla passione, la gioia della resurrezione e la trasmissione del mistero ai dodici nel cenacolo. Maria è presente con i discepoli in attesa dello Spirito, è colei che è lo scrigno per i discepoli, per coloro che hanno seguito il Cristo. Tutti questi momenti, questi eventi, sono introdotti nel documento della Porta Fidei con questa espressione, con fede, oppure con la stessa fede, oppure unendo anche altri elementi propri dell'atto di fede, come per esempio la gioia, la cura, l'interesse. Ed ecco allora che noi prendiamo tre elementi importanti all'interno della vicenda di Maria che ci aiutano a capire ancora di più che cosa è questa fede, che cosa rappresenta questo atto di fede per la Vergine Santa. Chiaramente un atto di fede che ha una sua specificità, una sua particolarità. Quello, iniziamo subito con l'annunciazione e la visitazione di Maria a Elisabetta. Quello che emerge da questo racconto lucano e che viene evidenziato dal Concilio al numero 56 della Lumen Gentium è il carattere critico e riflessivo dell'atto di fede che liberamente Maria ha compiuto e che poi continua nella sua esistenza. Lei risponde alla proposta dell'angelo, risponde positivamente, sorretta da quel mistero che poi in carne umana avrebbe generato nella persona del figlio. Un atto di fede particolare, un atto di fede singolare, sebbene si tratti di una creatura che mantiene un suo statuto, una propria identità. Lei è la tutta santa, l'Immacolata, aspetti che noi conosciamo e che fanno parte del contenuto della nostra fede. Però ecco, nonostante questo ci viene ripresentata una figura del tutto umana, con tutte quelle che sono gli interrogativi della nostra esistenza. Nell'incarnazione abbiamo l'armonica natura delle due nature, ma nella risposta di fede di Maria l'atto che esprime il contenuto e il contenuto che sorregge e alimenta l'atto vengono a costituirsi, a fondersi in un'unica sintonia di intenti. Il Cristo e la Vergine Santa sono mossi da un unico valore, il Dio che si vuole manifestare, che trova nella creatura la via per potersi manifestare pienamente, produce una novità non soltanto nella creatura ma in tutto l'asse della storia. Il suo essere piena di grazia fa di Maria la realizzazione e l'inveramento, la realizzazione della sua perfezione. Nella Visitazione ecco che si esplicita tutto questo discorso. Ancora la Porta Fidei ci presenta una frase piuttosto densa che illustra questo episodio. Visitando Elisabetta, Maria innalzò il canto di lode all'Altissimo per le meraviglie che compiva in quanti si affidano a Lui. La fede qui si fa non soltanto risposta, la risposta è data, ma si fa celebrazione gioiosa che produce la lode. Per questo non rimane ferma ad una dimensione discorsiva. Quando noi abbiamo fede non facciamo tanti discorsi, ma dai discorsi poi si passa ad un atteggiamento di lode, di preghiera, di fede. La lode è il riconoscimento del carattere di assolutezza proprio di Dio che sta dietro ad ogni nostro atto di fede. Però c'è un secondo elemento non meno importante. Maria parla nel modo che sappiamo attraverso una mediazione pasquale in cui risplende e agisce con vigore tutta la forza di Dio. Sappiamo che il Magnificat, sappiamo che i racconti dei Vangeli sono stati scritti dopo la Pasqua, dopo quanto è compiuto. Ed ecco allora che Maria non fa altro che celebrare quelle grandi cose che legittimano non soltanto la grandezza del Signore, ma a partire dal Signore legittimano anche lei. Questo è molto interessante, ne fanno una componente importante del nostro atto di fede. Quindi affidarsi alla rivelazione significa dare anche fiducia a coloro che ne sono parte integrante, a partire da Cristo che ne è compimento e che è concepito per opera di Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. C'è tutto un legame profondo. Baldassar ci parla di costellazione di Cristo, indicando Maria, i santi e tutti coloro che stanno intorno a Cristo. Maria è quindi segno che rinvia all'assoluto e per questo motivo è riconosciuta e venerata con i titoli che noi sappiamo, Immacolata, Assunta, eccetera, che non sono altro che altrettanti eventi nei quali il coinvolgimento nell'azione di Dio è totale, nella dimensione spirituale ma anche in quella fisica, perché si parla di persona, tutta la persona di Maria inserita in una partecipazione speciale ad una realtà divina, pur nella sua creaturalità. Il discorso si illumina ulteriormente quando noi guardiamo alla liturgia, in modo particolare guardiamo alle letture, facciamo proprio l'applicazione diretta, le letture che sentiamo proclamare nell'Immacolata e nell'Assunta. Nell'Immacolata ritroviamo l'Annunciazione. Per l'Assunta troviamo il testo, nella Vigilia, il testo di Luca 11:27-28, quando Gesù dichiara beati coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica, e in questo modo allarga in modo ecclesiale la beatitudine che viene riconosciuta a Maria dalla donna senza nome della folla, E quindi nel giorno, il giorno dell'assunzione della Vergine, quando veramente anche la natura esplode perché siamo in piena estate, la Visitazione, il Magnificat, per sottolineare la dimensione festosa tipicamente mariana, la dimensione della nostra fede, Pasqua di Maria, Pasqua della Chiesa. Ancora una volta l'assenso di fede, la risposta di fede contrassegna profondamente e per tutta la sua durata l'esistenza della Madre del Signore. Il fatto che l'atto di fede implica il legame ad una persona e ad una parola di vita, quale appunto il Cristo, tale da segnare un cammino, tutto questo in Maria lo possiamo vedere, e qui riprendo una frase, un'espressione che va molto in voga, un atto di fede ma anche fede in atto, cioè quell'avanzare nella fede che il Vaticano II sottolinea che Maria ha compiuto. Nella Novum Gentium, al numero 58, si dice appunto che Maria avanza nel cammino della propria fede. In questo senso Maria ci appare ancora più vicina, come noi, esposta ad ogni difficoltà, ad ogni prova, entra in questo dinamismo che si modella sull'incarnazione. È l'evento in cui Dio assume su di sé tutta la pesantezza del nostro vivere. Quindi questa è la vicenda iniziale di Maria, condivisione con l'uomo Dio da lei generato e condivisione con la nostra umanità. E questo lo vediamo appunto negli altri due eventi successivi, la presentazione del Signore, la presenza di Maria presso la croce e quindi la resurrezione e l'assunzione. Andiamo con ordine: la presentazione del Signore e la presenza di Maria presso la croce. Le due immagini che si evidenziano in questi eventi sono la spada e la croce, ma questi rappresentano altrettanti momenti importanti che vanno a toccare da vicino, anche sul piano delle emozioni, la persona di Maria. Accanto alla, attraverso l'accoglienza della profezia di Simeone, il sostare presso la croce del figlio, la fede appare come una presa di posizione a favore del Dio sofferente e dell'uomo sofferente. Prima si diceva la fede forma di conoscenza e interpretazione della realtà. È qui uno scegliere, pur nella paradossalità della situazione vissuta, la parte migliore. Maria anche sotto la croce risceglie la parte migliore. Molto è stato scritto sulla presenza di Maria in questi due eventi, tanto nella presentazione quanto sotto la croce, ma tutto quello che noi possiamo dire si sostiene sempre su quel nulla impossibile a Dio che sigla l'inizio dell'incarnazione, sigla l'evento iniziale che Gesù stesso ripete in contesti di smarrimento, quando i discepoli gli dicono: Signore, ma chi si potrà salvare? Impossibile presso gli uomini, ma possibile presso Dio. C'è questa uscita ancora una volta dal vicolo cieco, dal vicolo cieco che l'uomo con le sue forze non riesce a superare. Quindi una onnipotenza di Dio che sostiene il sì della creatura, il sì di Maria, ed è da notare che tutti e due gli episodi, la presentazione e la crocifissione, in tutti e due questi episodi Maria non parla, ma vigila. Potremmo dire che lascia che accada quanto deve accadere. Questo silenzio non va considerato come resa, una persona che si arrende, una persona passiva, ma una più intensa partecipazione agli eventi e alle vicende che si stanno compiendo. Un'ulteriore prova di come la dimensione della fede e l'atto con il quale essa si concretizza si estendono lungo tutto il cammino dell'esistenza di Maria. Questa partecipazione di Maria diventa allora per il cristiano indicativa di qualcosa d'altro: la fede battesimale, che è conformazione al Cristo totale e che è graduale. San Paolo ci esorta a crescere fino alla perfetta maturità di Cristo, ma questo Cristo è colui che porta in sé la rovina e la resurrezione. Perché? Perché attraverso questo viene posta in evidenza tutta l'essenzialità dell'uomo. insieme e inserito in Cristo, allora il nostro atto di fede diventa globale, accogliendo la sofferenza e la gioia, con la certezza che la vittoria di Cristo, vittoria pasquale, si perpetua anche nelle nostre esistenze, limitate da tanti eventi, dalla nostra creaturalità. E noi siamo creature come lo è Maria, e Maria è garante di questo trionfo, di questa vittoria di Cristo. Il suo stupore, il suo non comprendere, ma anche la sua sofferenza, pensiamo alle due scene, alla presentazione e pensiamo allo stare sotto la croce, anche questa sofferenza proprio della croce, sono altrettanti elementi di una fede in atto, orientata a ripetere ancora una volta il sì al mistero, che per essere tale ci presenta quel plus di significato che all'uomo sfugge. E allora comprendiamo come tutta la rivelazione viene accolta da Maria nel suo duplice volto di svelamento e nascondimento. Revelare significa anche non soltanto mostrarsi, ma rimettersi il velo, rivelarsi. Una polarità di opposti, di opposizioni, che Dio utilizza per affermare la sua benevola e assoluta potenza, con la quale relativizza quella che San Paolo nel mondo è potenza e sapienza. Tutto quello che nel mondo sapienza e stoltezza, agli occhi di Dio diventa stoltezza, cioè proprio praticamente il rovesciamento valoriale. Arriviamo all'ultimo punto, la resurrezione di Cristo e l'assunzione di Maria. L'ultimo atto della vicenda esistenziale di Maria appare la sua glorificazione totale, quella che va sotto il nome di assunzione, che i cristiani d'Oriente chiamano dormizione. Qui padre Armando ci potrebbe dar lezione. È chiaro che l'evento che chiude la vita di Maria, pur non essendo testimoniato dalla Sacra Scrittura, ma avendo a disposizione una grande tradizione, affonda le sue radici nella resurrezione di Cristo. A partire da questo evento cardine di tutto il cristianesimo, si comprende che Maria, dopo Cristo, è l'esempio più perfetto di antropologia realizzata. E questo noi lo troviamo nella coscienza della Chiesa a partire da Ireneo, a partire dai primi padri. Quindi non è una cosa inventata, non è una costruzione, è una realtà di fondo. Sfondo e ragion d'essere dell'assunzione è appunto la risurrezione. Affermare e individuare in Maria l'esempio di perfezione creaturale appare un aspetto di natura antropologica, perché Maria rappresenta la lettura più esatta e consolante del destino dell'uomo, un destino che tuttavia non può essere distaccato né dalla Pasqua di Cristo né dalle origini buone dell'uomo, quelle che precedono la caduta. Non è un caso che Pio XII, nella formulazione del dogma dell'assunzione, nella Munificentissimus Deus, afferma che ad essere assunta alla gloria in anima e corpo è l'Immacolata, cioè la creatura perfetta. Tuttavia, se la Madre di Dio è associata già da ora alla gloria, ed è, come ci ricorda il Vaticano II, segno di sicura speranza per il popolo cristiano in cammino, questo discorso non può essere distaccato dall'elemento della fede, una fede dichiaratamente pasquale, per cui San Paolo ben evidenzia come questa resurrezione sia il punto di forza di tutto il nostro credere. Se Cristo non è risorto, Prima ai Corinzi 15:14, vuota è allora la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede. Se Cristo non è risorto, non ci prendiamo in giro, cade tutto. Non solo cade tutto, ma cade anche la costituzione dell'uomo. A questa conclusione paolina, contenuta nella scrittura, ispirata e quindi parte integrante della rivelazione, possiamo accostare quanto San Tommaso afferma relativamente al rapporto che deve esserci tra l'uomo e Dio. un Dio che non annulla la creatura ma la potenzia, e Tommaso è famoso per quella frase, molto interessante anche per la collocazione: la grazia non distrugge la natura ma la presuppone, la perfeziona. Ed è interessante che questa frase viene messa in un contesto non di antropologia, come uno potrebbe pensare, ma di teologia fondamentale, cioè quando Tommaso parla della possibilità per l'uomo di conoscere Dio. Ora, se noi manteniamo per fermo questo punto, ecco che questa grazia che noi accogliamo e che permette la nostra trasformazione, ecco che vediamo nella Vergine Santa un tipo di grazia, un intervento di Dio del tutto singolare e cariche di conseguenze positive, anche se Maria condivide la fatica del credere, cioè la maturazione. Al termine di un percorso particolare abbiamo un esito conforme alla singolarità di questa creatura. E questa è stata la sostanza dell'iniziale coscienza della Chiesa nell'attribuire a Maria un termine di vita commisurato e logicamente connesso con l'essere stata madre di Dio, mantenendo un contatto che implica la totalità del suo essere fisico e spirituale. I padri, molti, sottolineano questo punto proprio per il fatto di questa unione forte con il Cristo, un'unione totale con il Cristo. È impossibile che Maria abbia un esito differente da quello che ha con la sua adormizione. E allora possiamo dire che proprio in questo contatto così stretto, questo contatto rappresenta per la madre del Signore quel rivestirsi di Cristo di cui parla San Paolo nella lettera ai Romani e nella lettera ai Galati, che noi vediamo riflesso in qualche modo e ampliato, se vogliamo, anche in una dimensione ecclesiologica nella donna vestita di sole dell'Apocalisse, una figura che la Chiesa ha applicato subito, non gli è parso vero di attaccarla alla Madonna, giustamente, e fa bene, perché si ritorna all'io credo, noi crediamo. Se nella Vergine Maria abbiamo questo singolare transito, io adopero questa parola transito perché dovete sapere che c'è tutto un genere letterario, sono i transiti apocrifi, sono letteratura apocrifa leggendaria in cui si illustra il passaggio di Maria alla comunione celeste. Ecco, se nella Vergine Maria abbiamo questo singolare transito, questo accade perché Maria è chiamata a svolgere una missione singolare che a partire dalla sua persona si estende analogicamente a tutta la Chiesa. Analogicamente, quindi vicinanza e differenza. Una maternità nei confronti di Dio e della parola di salvezza. E questo è possibile anche per il cristiano che si ispira a lei in quel particolare atteggiamento del riflettere e meditare le cose che sono di Gesù, le verità di fede, Luca 2, 19, 51, che il Concilio Vaticano II mette nella De Verbum al numero 8. Concludiamo. La conclusione è questa, tre punti. Anzitutto l'unità delle virtù. In Maria, fede, speranza e carità, al pari di ogni cristiano, trovano la loro congiunzione. Fede come risposta anche nella non comprensione immediata. La speranza come apertura anche nella drammaticità della croce. La carità come cura verso il figlio, possiamo pensare ai racconti dell'infanzia, ma possiamo pensare anche a Cana. Quindi una cura verso l'umanità nelle situazioni di difficoltà, la fuga in Egitto, l'episodio delle nozze di Cana. E questo, secondo elemento, accanto alla circolarità delle virtù, la discrezione di Maria, uno stile discreto. Ma proprio questa discrezione è la sigla che emerge dalla scrittura, cioè la testimonianza viva e attiva con la quale Maria mostra non soltanto la sua fede, ma spinge l'umanità a prendere confidenza e a instaurare rapporti di comunione con colui che è l'autore della nostra fede. Questo la lettera agli Ebrei al capitolo 12. L'ultimo elemento, abbiamo parlato della porta della fede, ma accanto a questa porta della fede, che è sostanzialmente Cristo, possiamo collocarci anche l'altra immagine tipicamente mariana, quella della stella dell'evangelizzazione. E ricordiamoci anche che in modo particolare nel Medioevo la stella è importante perché raccoglie e la ragione dell'uomo e la Madonna e la Scrittura. Questo è molto interessante. Quindi la stella dell'evangelizzazione che cos'è? È chiaro, un rapporto di conoscenza, ma anche l'impegno sempre urgente che la Chiesa a diversi livelli, pastorale, catechetico, teologico, formativo, caritativo, quello che voi volete, questo impegno che la Chiesa deve portare sempre avanti per mostrare e convincere che il nostro Dio è credibile per la piena realizzazione dell'uomo. In questo senso la fede e l'azione accompagnano l'uomo lungo tutta l'esistenza. Grazie.
Un grazie sincero a Padre Luca che ci ha dato una lezione dotta, profonda e da meditare, sia sulla fede come atto e sia sul modo con cui l'ha vissuta la Vergine, sottolineando i momenti che egli stesso ha sottolineato e altri che sono ugualmente presenti nella Scrittura, e nella quale anche la figura di Maria si staglia come modello di fede per ogni credente. Una lezione, dico, che andrà ripensata e ristudiata, tanto più che attinge alle fonti più genuine e della Scrittura e del Magistero, soprattutto il Concilio Vaticano II, il Catechismo della Chiesa Cattolica e gli ultimi documenti del nostro grande Papa, il Papa Benedetto XVI. Quindi possiamo dire che con questa lezione che ci ha dato, ripeto, molto dotta e da approfondire, noi possiamo entrare sempre più in profondità nell'anno della fede e fare anche della nostra vita un atto vero e più profondo e consapevole di fede. Qualche vostra domanda?